Un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio Popolare e di Caltestate, che per questa prima settimana di settembre, oggi è proprio il primo di settembre, ritorna in onda dalle 10 alle 11.35, perché ricomincia un po' tutto. Chi è rientrato nelle città lo sa, cominciano tante cose, ce ne sono tante da raccontare, molte ve ne abbiamo raccontate nel corso di quest'estate. E a proposito, prima di tutto un ringraziamento a Cecilia Di Lieto, che con la sua scatola magica è andata in onda in questo orario per tutto il mese di agosto. Intanto un saluto da parte mia, un ben ritrovate, ben ritrovati da Ira Rubini. Dalla prossima settimana invece riprenderemo l'orario del quotidiano culturale del palinsesto autunnale, ovvero dalle 11.30 alle 12.30. Cult ritorna a essere Cult to cure, non più Cult estate. Ma invece noi oggi ancora la raccontiamo un po' quest'estate, molto complicata, talvolta anche drammatica, ormai quasi siamo costretti a ripeterlo tutti i giorni, e ovviamente questo rappresenta un segnale come tanti altri che partono dai nostri microfoni e anche dalle voci che raccogliamo. Ma quest'oggi vi ricordo parleremo ancora della Mostra del Cinema di Venezia, così faremo fino alla fine della settimana, con Barbara Sorrentini, che è naturalmente presente in vari spazi della programmazione quotidiana, sarà con noi in chiusura di questa puntata. Anche Tiziana Ricci sarà con noi per tornare sulle questioni che gravitano intorno al recente sgombero del centro sociale Leon Cavallo. Oggi parleremo in particolare del destino dei murales. Alle 10.50 circa ci collegheremo con Luca Radaelli, che da qualche anno dirige uno dei festival più interessanti della fine dell'estate, l'ultima luna d'estate, ce lo racconterà nella sua edizione 2025, così come Manuel Ferreira di Alma Rosé, una delle compagnie che più ha transitato nelle parti meno note di questa città, in quelle meno scintillanti, con il loro humus resistente. Anche qui da qualche anno insomma è una nuova veste per questo appuntamento che prende il via fra poco. Ma in questa prima parte, quella che precede il notiziario delle 10.30, che a Caltestate divide in due la trasmissione, vorrei ritornare, dato che come i nostri ascoltatori estivi più fedeli sanno bene, vado tutti gli anni al Festival di Edimburgo, ai Festival di Edimburgo, dove molto spesso si parla di attualità, e di attualità politica si è parlato molto, come abbiamo raccontato nelle nostre corrispondenze, come abbiamo scritto sui nostri social. Ci ritorniamo perché ci sembra importante parlare anche di ciò che i giovani artisti fanno e dicono della politica contemporanea. E così vi ricordo che al festival, proprio al centro del mese di agosto, c'è stato un festival nel festival, tutto dedicato ad artisti palestinesi, dalla danza alla poesia alla musica al teatro. Solo artisti palestinesi si sono esibiti in una particolare struttura, cioè un vecchio edificio nel quartiere di Portobello, che è vicino al mare, vicino al porto, per iniziativa di una serie di altri artisti, in particolare di teatro scozzesi, che hanno chiesto all'amministrazione comunale di Edimburgo di destinare un intero palazzo a questo festival dedicato alla Palestina e alle sue arti, che sono molte. Tra l'altro a Radio Popolare lo sappiamo bene, perché finché abbiamo potuto organizzare viaggi in Palestina lo sapevamo ed eravamo in contatto con molti di questi artisti. Questo è uno degli esempi, ma ci sono stati, fra i 3.000 e passa appuntamenti di spettacolo, soprattutto del Fringe, ma non solo del Fringe, una serie di altri titoli che hanno affrontato moltissimi temi caldi. C'erano artisti ucraini, c'erano artisti che si preoccupavano della situazione britannica, della questione dei migranti, molto presente in molti spettacoli. C'erano incontri con i politici locali che si tenevano in teatro. Tra l'altro in Scozia si vota l'anno prossimo, c'è un nuovo candidato di origine pakistana, ve ne faremo sentire la voce domani, che appunto ha anticipato quale potrebbe essere il suo futuro programma. Si sa che la Scozia è rimasta molto traumatizzata da Brexit e dalle sue conseguenze, essendo praticamente quasi il 100% della popolazione scozzese contrario a Brexit di conseguenza, dopo il referendum che per un pelo non ha determinato un paio d'anni prima la separazione della Scozia dal Regno Unito, questi sono stati anni complicati, anche di difficile interlocuzione col governo di Londra per la Scozia. Insomma, perché ci interessa? Ci interessa perché in realtà poi i temi sono quelli che riguardano un po' tutti il destino dell'Europa di questi giorni. Oppure ci sono altri temi politici, quelli dell'ambientamento e dell'ambiente, quindi molte ospitalità, soprattutto in una sede che da sempre ospita tante proposte di performance internazionali. Dal Brasile arrivano artisti che si preoccupano della deforestazione amazzonica attraverso suggestivi spettacoli che ripercorrono le generazioni. Oppure ci sono stati anche in molti testi interessanti, molti spettacoli interessanti, per esempio sulla transizione di genere, sulla fluidità, sulla identità individuale e collettiva delle generazioni più giovani di questi giorni. Insomma, questi sono solo alcuni degli argomenti. Un altro spettacolo di cui abbiamo parlato anche ai nostri microfoni in agosto è stato quello che ha debuttato proprio all'International, il gemello, diciamo, più istituzionale del Fringe, tutto dedicato al quasi fallimento della Royal Bank of Scotland, che era arrivata ad essere quasi la prima banca del mondo attraverso un suo spregiudicato amministratore delegato, Fred Goodwin, che seguiva alla lettera solo una parte del pensiero di Adam Smith, che tra l'altro, lo ricordiamo, era scozzese, dimenticandosi completamente del lato umano che Adam Smith aveva fortemente incentivato, cioè l'attenzione alle persone e al loro benessere prima di tutto, e poi evidentemente a come raggiungerlo secondo dei meccanismi economici che sono state un po' la scusa per molti tycoons, invece per varie efferatezze. Insomma, un racconto della storia di una banca, delle persone che l'hanno portata prima molto in alto e poi quasi al fallimento, che ha un valore testimoniale, così come lo aveva il celebre spettacolo di Stefano Massini per la regia di Luca Ronconi, The Lehman Trilogy. Ho fatto questa introduzione un po' corposa su che cosa è stato cosa sono stati i Festival di Edimburgo di quest'anno, perché vorrei introdurvi la nostra prima intervista, che ho fatto a Lee Douglas, una giovane artista di origine irlandese ma che si è trasferita negli Stati Uniti, in California, da parecchio tempo, che fa teatro. Lei ha proposto insieme alla sua produttrice uno spettacolo dal titolo Rotus. È una sigla, dato che nell'era del secondo mandato di Donald Trump le sigle si sprecano, quindi da MAGA in poi, ma anche Taco Man, che avrete spesso sentito, è un'altra sigla efficace invece molto critica. Rotus è una sigla sarcastica che indica la receptionist of the United States, perché è tutto of the United States in questa America così roboante, no? Quindi il racconto di una ambiziosa receptionist bionda, naturalmente, perché queste sono, e bianca, che sono i requisiti necessari per le front women di rappresentanza del governo Trump, che scalando le tappe da una piccola città di provincia comincia come cheerleader e poi attraverso un paio di fidanzati ben introdotti riesce ad arrivare alla Casa Bianca e ad assumere il ruolo della receptionist, fino poi a scoprire, ahimè, nel finale dello spettacolo che lei è soltanto una pedina e che i responsabili della struttura della Casa Bianca sono disposti a sacrificarla pur di creare, per esempio, un falso assalto alla Casa Bianca in modo da far salire i sondaggi, nei sondaggi il presidente che sta progressivamente perdendo consensi, almeno così. Quindi è uno spettacolo molto intelligente, fatto da una bravissima non solo interprete ma anche autrice. L'abbiamo intervistata alla fine dello spettacolo, sentirete il classico rumore di un pub britannico, perché appunto, come sempre in Gran Bretagna, i teatri hanno sempre dei bar molto affollati di artisti e di spettatori. Lei è Lee Douglas, che ci parla di Roots, e ve la tradurrò man mano.
So first of all, thanks very much for being with us, and congratulations for your show, which has been not only entertaining but extremely, I would say, enlightening, especially for Europeans. So can you tell me how this character was born?
Yeah, absolutely. I was watching.
Com'è nato questo personaggio?
Testify in the January 6th hearings, and then I just kind of became fascinated with her and the other women of the first Trump administration.
Sono rimasta affascinata dalle donne che circondavano Trump nella prima sua amministrazione, nel primo mandato.
Coming into the second Trump administration, I think I was really fascinated that young women are continuing to be in really prominent roles.
Ed ero affascinata dal fatto che anche nella seconda, in secondo mandato, c'erano sempre queste giovani donne, preferibilmente bionde e bianche, in ruoli anche di rilievo.
Very clear. What do you, can you sum up your path as an artist?
Ci racconta un po' il suo percorso come artista?
Fiona Pingwell, who directed this show, for several years, we were kind of young artists together.
Whereabouts?
In London, and we did work in London and in Dublin, where I'm from. And then
io sono di Dublino, però ho lavorato molto a Londra insieme a Fiona Dignall, che è la regista di questo spettacolo e di vari spettacoli miei precedenti.
Stand-up comedy for the last 5 years.
Poi ho cominciato a fare stand-up comedy negli ultimi 5 anni e mi sono spostata negli Stati Uniti.
How difficult was for you to get into the shoes of such a character? Where did you take all the inspiration apart from the things you already said?
I think I've always.
Dove ha trovato l'ispirazione? Quanto è stato difficile entrare nel personaggio?
You know, shows like 19 Kids and Counting I watched growing up because I found the kind of intense Christianity that exists in the United States so interesting, even as like a young person. And I think it's having a real moment in the spotlight right now, and it's very popular.
Prima di tutto sono rimasta fin da ragazzina colpita dalla estrema ossessione con un certo cristianesimo che c'è negli Stati Uniti, almeno in una parte degli Stati Uniti, e credo che questo sia assolutamente centrale per comprendere l'attuale momento politico e anche l'amministrazione Trump.
When I was making the characterization, I was definitely looking at the women who are in DC as part of the Trump administration, but I was also looking at some of these kind of conservative reality TV show stars.
Mi sono ispirata non solo alle donne che erano presenti a Washington nell'amministrazione Trump e nel suo entourage, ma anche e soprattutto a certi show e a certe conduttrici di show molto conservatori.
Well, she's more experienced, but she actually appeals to the same kind of subjects. She mixes up all sorts of possible Christian feelings and everything.
Beh, Chastity del resto si chiama così, Castità è la nostra protagonista e mescola effettivamente tutti gli argomenti tipici che vengono utilizzati con grande disinvoltura anche dal presidente, cioè appunto un certo cristianesimo, un certo moralismo che però viene meno nel momento in cui l'ambizione ti spinge in certe direzioni.
How come that so many young people actually fall into this trap?
Secondo te, perché così tanti giovani seguono questo tipo di trappola o ci cadono dentro?
Fashion wise and beauty wise to young women that you can be.
Io credo che ci sia un grosso equivoco che appare interessante, attraente per le giovani donne, almeno di un certo tipo, cioè che questo tipo di politica o di parte politica valorizza la femminilità, un certo tipo di femminilità. Puoi essere carina, elegante, vestita alla moda, ben pettinata, ben truccata, perché è quello che questa parte politica valorizza, mentre invece se stai dall'altra parte, insomma, non succede.
If you're good at femininity, like if you're, I think it's not just about genetics, I think it's also about learning how to do your hair the right way.
Non è solo questione di genetica, insomma, cioè fai carriera se sei brava a pettinarti.
You know, kind of like an 80s power suit that was kind of
un pochino come il power suit, cioè il tailleur degli anni 80 delle donne in carriera.
And the last question is this. Have you been to the States recently?
I emigrated with my family to the States when I was 10 years old and I became a naturalized US citizen.
Io sono diventata, sono emigrata negli Stati Uniti con i miei genitori che erano di Dublino quando avevo 10 anni e ho preso la cittadinanza, quindi io sono anche americana.
After your show.
No, luckily my mom, like me, is Caucasian, so she's pretty safe for right now.
Okay, so you know both sides.
Yeah.
Can I ask you where about in the United States?
Seattle, Washington State.
Dunque, io arrivo da Seattle, poi ho anche studiato in California ho insomma vissuto la vita che si vive in America, ho assistito a moltissime produzioni che portavano verso il conservatorismo, quelle di cui parlavo prima, a cui mi sono ispirata.
Which is something terrible for a president. Do you think it's become more difficult for artists to say things against the...
Oh, for sure, for sure. I mean, like, if you look at the cancellation of The Late Show, I think says it all. It's definitely, and it's the same way with all right-wing governments. They start with the left-wing political leaders, and then it goes out to the lawyers, and then it goes out to the artists. Because art is powerful, and it has the power to move people and energize people.
Thank you.
Insomma, quest'ultima risposta alla mia domanda, pensi che sia diventato davvero più difficile per gli artisti parlare contro il governo in questo momento, contro il governo degli Stati Uniti in questo momento, ma naturalmente, per esempio, la cancellazione del Late Show, una cosa di cui si è parlato molto anche in Italia, dice tutto, tanto le amministrazioni di destra fanno sempre così, l'abbiamo visto anche in passato, cioè cominciano con il chiudere e ovviamente rendere la vita molto difficile anche economicamente a tutti quegli spazi che sono di discussione e che non sono in linea con la loro idea. Sono sicura che sia molto difficile. Prima le avevo chiesto, dopo aver fatto uno show come questo, che veramente lo show è divertentissimo ma anche molto amaro, molto feroce nei confronti di queste giovani donne senza scrupoli, che insomma poi alla fine diventano degli strumenti ovviamente nelle mani dell'amministrazione molto molto maschilizzata di Trump, ricordiamo stiamo parlando di ROTUS, Receptionist of the United States, la storia di un'immaginaria receptionist bionda e bianca della Casa Bianca proprio a Washington, con un finale appunto a sorpresa. E quella che ci ha parlato, che ci ha raccontato questo show, è Lee Douglas. Infatti le avevo detto durante la nostra conversazione, beh, dopo che hai fatto questo spettacolo bisognerà vedere che cosa succederà alla tua famiglia. Lei ha detto, beh, mia mamma è bianca e caucasica, penso che riuscirà a cavarsela ancora per un pochino, visti appunto, viste le tendenze sottotesto, spesso molto razziste, di questa amministrazione. Insomma, questa è una giovane attrice, a poco più di 30 anni, e anche un gran bel coraggio, come del resto ha avuto anche a suo tempo Taylor Swift.
3 a.m. and I'm still awake. I'll bet you're just fine, fast asleep in your city. It's better than mine. And the girl in your bed has a fine pedigree. And I'll bet your friends tell you she's better than me. Yeah, they let me sit in back when we were in love. All these sit around talking about the meaning of life and the book that just saved them that I hadn't heard of. But now that we're done and it's over, I bet you couldn't believe when you realized I'm harder to forget. Then I was to leave. And I bet you think about me. You grew up in a silver spoon gated community, glamorous, shiny, bright Beverly Hills. I was raised on a farm. No, it wasn't a mansion. Living room dancing and kitchen table bells. But you know what they say, you can't help who you fall for. And you and I fell like an early spring snow. But reality crept in, you said we're too different. You laughed at my dreams, rolled your eyes at my jokes. Mr. Superior thinking, do you have all the space that you need? I don't have to be your shrink to know that you'll never be happy. And I bet you think about me. You're looking for is the love that you had. Now you're out in the world searching for your soul, scared not to be hip, scared to get old, chasing make-believe status. Last time you felt free was when none of that shit mattered, 'cause you were with me. Now that we're done and it's over, I bet it's hard to believe. But it turned out I'm harder to forget than I was to leave. And yeah, I bet you think about me. Every week, I bet you think about me in your
think about me when you say, oh my God, she's insane, she wrote a song about me. I bet you think about me.
Una bella tirata d'orecchie di Taylor Swift in I Bet You Think About Me, in questo caso insieme a Chris Stapleton, in cui si parla anche a chi appunto ha le scarpe organiche, organic shoes, cioè le scarpe biologiche, le scarpe sostenibili, ma poi magari è distante dalle persone e permette insomma che poi i governi più canaglia finiscano. Beh, insomma, sappiamo com'è andata a finire, non ho bisogno di raccontarvelo. Quindi mi piaceva riprendere Cult Estate, in generale il quotidiano culturale, parlando di giovani donne che in qualche maniera ragionano sulla politica e la società del loro paese, come ha fatto appunto, lo ricordo perché un ascoltatore ci chiede come si chiamava l'attrice che abbiamo intervistato di Edimburgo sul suo spettacolo dedicato a un'immaginaria receptionist della Casa Bianca, Lee Douglas. Ma ripeto, di spettacoli critici nei confronti degli Stati Uniti, ma intelligentemente critici, quindi molto profondi, ne abbiamo visti e sentiti parecchi, tra cui per esempio quello di un emigrato di origine bangladescia o bangladina, insomma decidiamo come vogliamo dirlo in italiano, comunque del Bangladesh, poi naturalizzato canadese, che si scusa dal punto di vista dell'America per quello che sta succedendo in America, perché lui ce l'ha fatta, è andato in Canada, e sappiamo che il Canada, poi ne parleremo domani con un altro artista che c'è emigrato dalla Gran Bretagna, è un paese dove forse le cose sono ancora un po' più la situazione è leggermente meno grave che in America, la raccontiamo spesso, eppure ci sono delle cose da raccontare anche lì. Noi adesso però cediamo la linea alle notizie, ritorniamo subito dopo con la seconda parte di Cult Estate, tante cose da raccontarvi, a dopo.
Off in the night, the stars swinging in the sea. It's dazzling. Rain kicks a possibility. I hear music blowing.
Bentornate, bentornati, settimana conclusiva di Cult Estate, che ha osservato una pausa per agosto per lasciare spazio alla scatola magica di Cecilia Di Lieto, e che riprende per questa settimana, l'ultima del palinsesto estivo, a andare in onda dalle 10 alle 11.30. E allora noi in questa nostra seconda parte dopo le notizie ritorniamo a parlare, dopo aver parlato di politica internazionale attraverso gli spettacoli che quest'estate a Edimburgo hanno affrontato molti dei temi di urgente attualità, attraverso i lavori anche di artisti assai giovani ma di grande profondità. ritorniamo, diciamo, più vicino a noi e parliamo di un festival che si rinnova nonostante non abbia più un sostegno, quello di Milano e Viva. Parliamo del Festival Humus che negli scorsi 3 anni si è svolto al Parco Lambro in collaborazione con Cascina Biblioteca Fondazione Exodus e Cohousing Base Gaia. Hanno deciso Alma Rosé e gli altri partner di continuare ad esserci. Ovviamente Parco Lambro, si sa, è una parte della città spesso piena di fragilità, grazie anche alla collaborazione di cittadine e cittadini che hanno sostenuto il progetto con un crowdfunding che avevamo a suo tempo lanciato anche da questi microfoni. Dunque, il risultato è Humus Resistente, che comincia il 4 settembre con una nuova produzione teatrale al Cohousing Base Gaia di via Crescenzago 101 alle 20:30. Infatti debutterà Odi et Amo. A questo punto la parola a Manuel Ferreira, che saluto. Buongiorno.
Buongiorno Ira e buongiorno a tutti. Sì, il festival si chiama, questa volta si chiamerà Humus Resistente.
Eh beh, comprensibilmente.
Perché già la parola humus diceva tanto, e l'humus resistente è quello che è rimasto, nel senso che quello è un territorio poco presidiato e quindi ci è dispiaciuto non poter, come dire, abbandonarlo, perché diciamo non è che un bando non ti finanzia, è che non c'è nessuna sostituzione, nel senso è questo il problema principale. Però detto questo, vabbè, resistiamo e andiamo avanti. Il pubblico, come sempre, dà dei segnali meravigliosi, e noi siamo un po' stanchi, no, di sollecitare il pubblico, però è la nostra unica risorsa per andare avanti, e quindi la prima cosa è ringraziare a tutti, perché questa è anche una modalità di resistenza culturale, perché nei prossimi anni penso che sarà molto importante la collaborazione tra pubblico e cultura. E Odi et Amo in realtà ha debuttato a maggio a Campo Teatrale, quindi è la sua prima replica fuori teatro, quindi lo facciamo nel cortile di Base Gaia, e niente, è uno spettacolo che parla di questa madre in lotta con suo figlio adolescente, ed è uno spettacolo, è questo racconto molto intenso, dopo aver intervistato quasi una trentina, quarantina di mamme con figli adolescenti maschi, e è uno spettacolo che tocca il tema sempre della maternità in questa società che viviamo, e con le cose diciamo positive, con le cose un po' più problematiche, con Camilla Barbarito e con Fabio Marconi, che sono veramente straordinari. Camilla, oltre che essere una cantante magnifica,
beh, la conosciamo bene qui.
È un'attrice straordinaria, quindi fa delle cose molto 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 belle, quindi è uno spettacolo per tutti, perché è molto bello, vengono tantissimi genitori con i figli e quindi è molto bello, perché quando io li vedo da dietro, vedo le teste, vedo che si sorridono, si parlano, che piangono, insomma, insieme, molto molto bello. Quindi vi aspettiamo tutti tanto 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 a Base Gaia al 4. Poi abbiamo il 13 e il 14 Pinocchio dove sei, che è la nostra mega produzione, perché sono 50 attori e sono gli attori della masterclass della piccola accademia di Cascina Biblioteca, che sono attori disabili, ma bravissimi, straordinari, che lavorano con noi da tantissimi anni. E poi ci sono i ragazzi della comunità di Exodus, e poi ci sono i nostri attori cittadini, che insieme abbiamo costruito questo spettacolo corale, anche lì molto molto intenso, molto divertente. Abbiamo lavorato con un coreografo, Lorenzo De Simone, che ci ha aiutato ai movimenti di massa, perché erano praticamente muovere 50 persone, e poi capito con le tempistiche di ognuno, no? Perché quando tu lavori con determinati gruppi di persone hanno dei tempi di resistenza, di prove, insomma è stato è stato molto forte, e lo spettacolo è uno spettacolo che mette al centro la figura di Pinocchio, no? La figura di Pinocchio di ognuno di noi, no? di ogni persona che cosa sta cercando, e niente, anche questo sarà uno spettacolo molto da non perdere, perché non credo che potremo, ahimè, replicarlo. E poi ci sono due spettacoli che fa la Piccola Accademia delle Arti, che è il nostro partner da sempre, sì, con Cascina Biblioteca, che fanno A Testa in Giù, che è uno spettacolo con attori, e che fanno gli attori, proprio gli attori di Cascina Biblioteca, disabili, uh-huh, e non disabili. È uno spettacolo di improvvisazione e interazione con il pubblico, quindi anche questo è molto, molto divertente. Debutta invece un nuovo spettacolo per bambini piccoli, nostro, che si chiama Il tempo che ci vuole, 20 settembre, presso la Rizzoli, che è un hub che c'è in via Rizzoli, che fa parte del territorio, che un po' in questo momento è un po' più la sede operativa di comando di tutto il quartiere, quella parte lì. E poi alla fine Cappuccetto Sospetto, che è un altro spettacolo di Piccola Accademia delle Arti. E quindi questo è il panorama, diciamo, di questo mese, e per cui seguite tutto sul nostro sito almarose.it e su Radio Popolare, ovviamente.
Naturalmente, lo ricorderemo. Allora, intanto, congratulazioni per essere riusciti, insomma,
grazie,
a riconfermare questo appuntamento importante. Ricorderemo i singoli appuntamenti più avanti. Intanto, tutti dunque il 4 a vedere Odi e Tamo. Grazie a Manuel Ferreira dal Marosè.
Grazie Ira, un bacio a te enorme, grazie per tutto quello che fai, iniziamo la stagione forti forti con te, e un bacio a tutto il pubblico, e grazie di sostenerci sempre, grazie mille davvero.
A risentirci.
Tonight I have been thinking about Tina. Tina, do you remember walking past me in the snow 14 years ago, or on the escalator last Saturday? You were wearing rainbow boots with matching socks. What a display. Yes, tonight I have been thinking about scenes from a marriage that never took place, although I did once buy a ring. tonight I have been thinking about.
E questo era Tina dei Pulp, uno dei brani di questa estate 2025 selezionati dalla nostra redazione musicale, di cui ritrovo con piacere i brani. Ritorniamo in onda con un'altra voce che ci parla di un altro degli appuntamenti di fine estate a cui teniamo molto e di cui parliamo regolarmente ogni anno, l'ultima luna d'estate, edizione 2025. Buongiorno Luca Radaelli.
Buongiorno.
Grazie di essere con noi anche quest'anno. Allora diamo prima di tutto alcune delle informazioni pratiche, cioè le date, i luoghi.
Beh, abbiamo iniziato venerdì 29 agosto e finiremo domenica 7 settembre. I luoghi sono quelli tradizionali della zona della Piazza Collinare, del parco di Montevecchia e Valcurone, quindi vari comuni tutti racchiusi in un'area appunto di collina brianzola.
Ci sono location nuove, diverse, oppure avete riconfermato quelle delle edizioni passate?
Beh, allora abbiamo stasera ci sarebbe, ma purtroppo il tempo non ci aiuta, non ci sorride, ci sarebbe la bellissima villa Bagatti Valsecchi a Merate, dove ci sarà lo spettacolo di Filippo Capobianco, mia mamma fa il notaio ma anche il risotto, e tra l'altro era prevista anche una visita guidata della villa, perché è veramente una villa meravigliosa. Le previsioni però sono brutte, ecco, diciamo che in quest'anno il tempo ci fa un po' impazzire, oltre ai noti tagli del ministero, quindi diciamo che...
Ecco, stavo per arrivarci, volevo però prima parlare del fatto che insomma, diciamo che all'ultima luna d'estate capita che il tempo non sia favorevole, perché è un periodo dell'anno in cui capita che piova, no? Cioè adesso ha piovuto tanto e così via, quindi questa cosa ce la siamo detta anche in passato e mi dispiace, ma insomma diciamo molto peggio invece la notizia che ricalca quella che abbiamo dato generale della commissione artistica del Ministero della Cultura, che come si sa in tempi balneari, come si suol dire per la politica, cioè in piena estate, ha emesso dei giudizi sulle richieste di finanziamento per il triennio 2025-2027 con delle valutazioni anche dal punto di vista artistico estremamente discutibili. Uno dei casi più eclatanti, quello del Festival di Sant'Arcangelo di Romagna, che è però rimasto all'interno della possibilità di ricevere finanziamenti, ma è stato degradato artisticamente, non si capisce in base a quali criteri. Lo stesso vale, ahimè, per l'ultima luna d'estate, che è stato escluso dalla possibilità di ricevere contributi per i prossimi 3 anni, un fatto molto grave. Sono 28 anni che questo bel festival si svolge in questo periodo e porta all'attenzione di una zona dove appunto ha creato anche un'abitudine, un pubblico fedele, oltre alla partecipazione di molti giovani. Anche qui non si capisce assolutamente quali siano i criteri. Sappiamo la vicenda dei commissari, i tre che non erano d'accordo si sono dimessi, sono rimasti quelli fondamentalmente nominati
governativi, diciamo.
Ecco, filo governativi, possiamo dire, insomma, che in qualche modo avevano questo compito, insomma, di modificare i criteri, favorendo, e lo possiamo dire adesso, c'è un bellissimo testo di A Teatro firmato da Oliviero Pontedipino, Mimma Gallina, insomma tutta la squadra di A Teatro, che va nel dettaglio di quali sono state le decisioni, no? Si favorisce soprattutto il teatro televisivo, cioè quello che porta un certo tipo di pubblico, una serie di cose molto conservatrici, tradizionali, e soprattutto si penalizza la ricerca, il teatro contemporaneo, i festival. Ecco, questo più o meno.
Ma sì, tutto questo che hai detto è molto giusto, l'hai condensato in modo grigio. Io quello che noto è il fatto che in teoria uno che decide di fare un commissario artistico per il ministero dovrebbe perlomeno farsi carico di andare a vedere che cosa.
Di sapere di cosa sta parlando. No, no, ma non sembra che questa sia la caratteristica non solo di quel tipo di commissione.
Hanno letto il nostro progetto, poi hanno proprio fatto questo sì, questo no, sulla base di criteri avulsi e a monte di tutto, perché vabbè, non entro nel dettaglio, ma ci sono delle cose assolutamente paradossali. Però, visto che non, lamentarsi non reca
vantaggi. Poi in questo devo dire la Brianza operosa, insomma, non è il posto dove non ci si organizza per affrontare.
L'importante è rialzarsi il più velocemente possibile dopo essere messi al tappeto. Quindi abbiamo fatto appello, anzi, in pratica sono stati gli spettatori stessi che appena hanno saputo di questa cosa. Come possiamo aiutarvi? E allora abbiamo fatto partire un fundraising, abbiamo avuto risposte addirittura commoventi, ma anche da colleghi di compagnie che erano state ospite da noi, che hanno detto no, questo festival è bellissimo, contribuiamo anche noi, chi con poche lire, qualcuno anche invece con cifre importanti, quindi questa cosa ci ha risollevato decisamente. Non siamo ancora riusciti a coprire tutto l'ammanco, perché insomma era il 30% del budget, quindi tanta roba, per cui tutte le sere facciamo appello agli spettatori a entrare in questo sito che si chiama Porta Aperta, che è collegato alla Fondazione Comunitaria delle Chiese, dove si possono appunto fare delle donazioni. E,
ecco, diciamolo subito che si trova, cercando il sito di L'ultima luna d'estate, trovate il link che automaticamente vi porta alla piattaforma dove potete, se volete, contribuire. Noi che di queste cose ce ne intendiamo, vi ripetiamo, se siete nella condizione, anche un piccolo contributo conta. Quindi,
certo, infatti lo dico tutte le sere, anche se ci date 2 o 3 euro moltiplicati per quanti siete, cominciano a essere dei soldi importanti per noi, perché malgrado il tempo, malgrado abbiamo dovuto spostare una serie di, per esempio, non solo la pioggia, ma sono caduti alberi nei parchi,
certo,
sono stati chiusi, cioè è successo di tutto. Malgrado questo, la gente sta arrivando numerosissima, sta andando veramente bene, ci stanno mostrando un grandissimo affetto e soprattutto escono molto contenti dagli spettacoli che stiamo proponendo, quindi tutto questo ci fa, insomma
quello che avete seminato per 28 anni in qualche modo ritorna.
Sì.
Ecco, torniamo al programma. Dunque, cosa succede a Capobianco? Lo spostate?
Probabilmente lo spostiamo all'auditorium comunale, che è comunque una sala più dignitosa.
Seguite sui social anche per chi avesse prenotato, dove si svolgerà lo spettacolo che doveva essere a Villa Bagatti Valsecchi a Merate. E poi proseguiamo, raccontiamo un po' degli altri appuntamenti.
Beh, abbiamo il consueto premio Luna Crescente, quindi 3 compagnie finaliste under 30 che presentano ognuna 20 minuti e poi il pubblico vota il più gradito che prenderà.
Questo è il 2, a Usmate Velate.
Poi c'è il clou Andrea Pennacchi a Osnago.
La sua piccola odissea.
Tra l'altro Andrea è stato molto carino, ci ha fatto uno sconto su cachet, insomma, anche da parte degli artisti abbiamo solidarietà. Poi ci sono io, se mi rimetto da questo abbassamento di voce che sentite, che presento un mio classico che è In capo al mondo, In viaggio con Walter Bonatti a Montevecchia, un lavoro interessantissimo di teatro periferico, Abdullahi e Mamadou non sono morti, la storia di 2 ragazzi che attraversano il Mediterraneo, ma fatto con una drammaturgia molto bella, con la regia di Paola Manfredi. L'anteprima nazionale, erano 2 prime nazionali, ieri sera abbiamo avuto il Teatro dei Venti e sabato sera avremo Daniele Timpano con Caccia al Drago, tratto da uno dei testi giovanili di Tolkien. Poi avremo la compagnia Sesti Contini con una cosa molto carina, cioè un pranzo teatrale, la storia di un cinghiale che poi viene servito in tavola. Piace per i vegani, ma insomma anche quello. E si chiude con Piccoli Dilli, dannatamente libero, anche qui una storia di migrazione, Bientou Ouattara, attrice, performer, danzatrice, ci racconta un po' la sua storia. In più ci saranno gli spettacoli per famiglie, che è un altro classico del nostro festival, per cui il sabato e la domenica al pomeriggio ci saranno anche spettacoli per le famiglie,
certo,
e anche spettacoli in ora, diciamo, aperitivo. Quindi è un programma ricco, andate a vederlo su teatroinvito.it e c'è un po' per tutti.
Allora, grazie a Luca Radaelli che dirige insieme a Filippo Ughi questa 28esima e insomma avventurosa, possiamo dirlo.
Avventurosa, il tema l'avventura, non a caso.
Esatto.
Stiamo godendo tutta l'avventura.
Dell'ultima luna d'estate, il festival teatrale nelle ville e nei parchi più belli della Brianza. Intanto ringraziamo anche noi molti spettatori e spettatrici che hanno già contribuito e vi invitiamo ad andare sul sito del festival, dove trovate il modo, se siete dei frequentatori, moltissimi ascoltatori e ascoltatrici vivono nelle zone dell'ultima luna d'estate e sono frequentatori del festival, potete contribuire anche con pochissimo al sostegno di questo festival che è stato davvero ingiustamente escluso.
Nella zona, veniteci, perché da Milano è mezz'ora e i posti sono molto belli.
Belli, sì, lo sappiamo. Grazie a Luca Radaelli, buona prosecuzione del festival. A presto.
Ciao.
A risentirci.
Ciao.
Sottofondo i Niloufer Yanya con Where to Look, dove guardare, dove guardiamo in questa ripresa di Cult Estate per questa ultima settimana di palinsesto estivo. Poi ve lo ricordo, Cult ritornerà nel suo orario tradizionale autunnale alle 11:30 a partire da lunedì prossimo. Guardiamo naturalmente ancora una volta verso il Leoncavallo recentemente sgomberato. Ci ritorniamo perché insomma un'attività lunga 50 anni e una sede che tanto ha offerto alla città chiaramente non si può liquidare con poche parole. Molte ne abbiamo già pronunciate, sapete che il 6 ci sarà una mobilitazione, ma ci sono molte altre cose da raccontare. Ci concentriamo su uno specifico patrimonio e lo facciamo con Tiziana Ricci, che ritrovo con grande piacere. Ciao Tiziana.
Ciao Ira, buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori. Ciao ciao.
Ecco, allora raccontaci.
Allora, sì, hai detto bene, perché noi siamo un po' preoccupati, nel senso che tempo fa avevamo fatto degli speciali per parlare della downtown a Leoncavallo, che è un tesoro, era piaciuta molto anche a Sgarbi quando era assessore e tra l'altro aveva anche fatto una mostra al PAC di street art. Insomma, la downtown conserva graffiti, murales, insomma opere di artisti a livello internazionale, artisti che sono venuti da tutto il mondo nell'arco di tempo dal 93 al 2003. Perché? Perché erano stati organizzati degli happening che hanno portato a questa, diciamo, alla creazione di questo luogo, e sono arrivati, come dicevo, artisti da tutto il mondo a decorare, a intervenire sulle pareti della Downtown a Leoncavallo. C'è un artista, allora ci si domanda che fine fanno queste opere. E dovremmo avere adesso al telefono Marco Teatro. Marco Teatro,
buongiorno.
Buongiorno.
Eccolo. Buongiorno. Allora lo presento rapidamente: artista, pittore, scenografo, pioniere della street art in Italia. Marco, tu hai organizzato dal 93 al 2003 questi happening che poi, come dicevo, hanno portato alla creazione di queste opere della Downtown. Nei sotterranei del Leoncavallo. Ci vuoi ricordare un pochino com'è nata questa cosa?
Allora, questo è come è nata. Ormai è una questione vecchia di oltre 20-30 anni fa. Avevamo organizzato questo happening internazionale di Art Underground. Ovviamente i posti dove questo happening si svolgeva erano tutti stati autogestiti. E le ultime edizioni, che erano diventate enormi, erano ospitate dentro il Centro Sociale Leoncavallo, perché era l'unico spazio abbastanza grande per ospitare un'iniziativa così imponente come era diventata.
Questa cosa è stata un'idea tua e sono arrivati artisti da tutto il mondo, vero?
Sì, esatto.
E quindi?
Poi adesso, a distanza di 20 anni, abbiamo appena fatto uscire un libro che racconta un po' la storia di questo happening.
Esatto.
Comunque nell'ultima edizione, perché poi è finito nel 2003, c'era stata all'interno che questa iniziativa, che andava a esplorare questa mostra, che andava a esplorare la street art, che ancora nemmeno si chiamava così, e si stava riproponendo al mondo, e era stata fatta appunto una jam con tutti gli artisti che erano stati invitati, che per vari motivi fortuiti è rimasta lì. Sì. Presente, ed è su questo l'argomento con cui poi è nata tutta la questione del downtown e questa attenzione da parte di tutti sulla diciamo la qualità di quello che si trova lì dentro.
Sì, sono opere,
uno testo unico. Non stiamo parlando di opere le più belle, stiamo parlando delle più significative per il momento storico in cui sono state fatte. Quindi non è che uno andando nel downtown trova le opere migliori degli artisti, trova però quelle importanti storicamente.
Certo.
Ed è questo il valore aggiunto della...
Sì, ricordiamo anche che
abbiamo intenzione di salvaguardare.
Che qualche tempo fa sono state restaurate, perché anche noi di Radio Popolare avevamo fatto un servizio su questo intervento di restauro.
Sì, c'è stato un intervento veramente minimo, nel senso che sono stati rimessi a posti locali per poter essere usufruiti dal pubblico. Sono stati fatti interventi il minimo possibile per fare in modo che non ci fossero ulteriori danni oltre quelli che il tempo aveva.
L'umidità, dato. Il tempo, certo.
Esatto. Mm. E poi è stato comunque immediatamente aperto al
pubblico,
nel senso
sì.
Che almeno una volta al mese si riusciva a fare una giornata in cui il pubblico poteva venire a visitare i locali.
Senti, c'è un aspetto
proprio.
Sì, c'è un aspetto importante. Io mi ricordo già appunto quando abbiamo fatto questi servizi, si era parlato di chiedere un vincolo alla sovrintendenza perché potesse salvaguardare questo bene artistico, culturale, questo pezzo di storia, no? E voi credo che l'avete fatto questo, però non avete ottenuto il vincolo, ma avete ottenuto un impegno da parte della sovrintendenza, esatto?
Esatto, allora questo l'abbiamo fatto, nel senso che avevamo avviato una pratica per fare questa cosa qua, avevamo fatto una richiesta, la sovrintendenza ad aprile del 2023 fece un sopralluogo, hanno effettuato un sopralluogo nei locali e si sono resi conto anche loro dell'interesse che poteva avere questo spazio e hanno detto, non hanno ovviamente giustamente messo un vincolo perché non era ancora il caso, visto che stiamo parlando di un argomento che è ancora attuale, in divenire e anche in fase di continua trasformazione, anche perché la street art è solo l'ultima corrente artistica dell'inizio di questo secolo, sì. Quindi una cosa che può essere già concluta.
Però voi avete un documento che dice che la deve dare il benestare, la sovrintendenza, per un eventuale smantellamento. Senza il benestare della sovrintendenza non si può fare questa cosa.
Sì, esatto. Quello che hanno detto è che i dipinti murali risultano sottoposti a tutela opus legis ai sensi del combinato disposto dell'articolo 11 e 50 del codice dei beni culturali del paesaggio. Quindi essi non possono essere deturpati o danneggiati o staccati per estensione o distrutti senza l'autorizzazione della sovrintendenza.
Che per ora però non si è espressa, giusto?
Dire che bisogna prima consultare loro, punto.
Esatto.
Non dice che, se ovviamente non siamo passati alla fase di dire mettere un vincolo, anche perché ovviamente non aveva neanche senso farlo adesso.
Vabbè. Senti, quindi però non si sa niente finora dalla sovrintendenza, non è venuta nessuna presa di posizione.
Presumo che, giustamente, visto che la questione è ancora molto calda, visto che questa improvvisazione che nessuno si aspettava di questo sgombero, probabilmente si vogliono astenere al momento da fare, cioè da dire cose che
vogliono essere più sicuri. Esatto. Sono molto esitanti. Comunque, senti, il libro dove tu racconti, perché tu sei stato un po' l'anima di tutta questa vicenda che ha portato alla Downtown a Leoncavallo, il libro è intitolato HIA, che è Happening International Underground,
esatto.
Dal 1993 al 2003, 10 anni di immaginario underground. È un libro appena uscito per le edizioni In Your Face Comics, che è
esatto.
Una casa romana, se non sbaglio, giusto?
Sì.
Allora, dicevi che in questo libro tu racconti tutta la storia, quindi chi vuole saperne di più può vedere questo libro, ci sono le immagini e c'è anche il racconto.
Soprattutto immagini, perché ovviamente essendo un happening di arti figurative era necessario fare un libro di immagini. Infatti abbiamo fatto un bel libro di ben 292 pagine, tutto a colori, con foto d'epoca, quelle che abbiamo trovato, e immagini di cose che sono state esposte durante l'happening. Ovviamente una piccolissima parte, nonostante abbiamo 300 pagine, perché ovviamente l'happening è stato enorme, hanno partecipato migliaia di artisti e sono state esposte veramente decine di migliaia di opere. Quindi giustamente questo è un riassunto, non può essere una cosa omnicomprensiva.
Beh, certo, per forza.
Però diciamo che è un bel libro che fa capire un po' come è stata questa esperienza.
Importante, no?
Molto importante.
Senti, sono usciti in questi giorni, a parte noi di Radio Popolare che abbiamo seguito tutta la vicenda spiacevole, ma sono usciti parecchi articoli anche su testate importanti. A me ha colpito, per esempio, sabato un articolo della Grazia Lissi sul Giorno, che cita la proposta di Giorgio Battistelli, il direttore artistico di Mito Settembre Musica, che ha detto, Ira, non so, anche volevo sentire anche cosa pensavi tu, porterei volentieri l'orchestra della Scala a suonare fuori dal Leoncavallo. E poi nell'articolo
della filarmonica non della Scala,
bello.
L'orchestra della filarmonica
mi sembra una bellissima iniziativa.
Perché lui, tra l'altro, più avanti nell'articolo cita anche la posizione di Pasolini, no? Che stava attento a certe fette della popolazione che vanno coinvolte, che vanno capite, eccetera, e non escluse, come invece sembra il trend degli ultimi tempi, no?
Ah sì, ho appena finito di parlarne anche a proposito delle decisioni delle commissioni culturali del Ministero della Cultura, che sono demenziali.
Esatto. Ecco. Quindi cosa pensate di questa proposta?
È certamente una proposta che ha un senso, anche perché poi alla fine queste sono cose che danno visibilità, vuol dire anche appellarsi a dei mondi che vengono ritenuti, credo anche ingiustamente, pensiamo al 25 aprile che abbiamo organizzato l'Ampi Scala, e noi siamo stati media partner, media, appunto abbiamo trasmesso la diretta, si pensa che la Scala, no, sia un luogo delle istituzioni magari tradizionale, lo si percepisce così. No, gli artisti sono artisti e quindi molto spesso sono anche un po' più avanti e un pochino più liberi, almeno finché glielo permettono, di esprimere delle opinioni a sostegno di questioni complesse, lunghe, articolate come questa.
E Marco?
Allora, io penso che l'iniziativa sia ottima se si riesce a fare, poi dovrebbe essere anche divertente, visto che fuori dal Leoncavallo che cosa abbiamo a disposizione? C'è un bello spiazzo che potrebbe andare bene, e bello incastonato tra le ferrovie con i treni che passano in continuazione, quindi sicuramente potrebbe creare un evento molto suggestivo.
Certo,
con dei suoni insoliti, eh?
Esatto.
Vabbè, quindi per ora non ci sono novità, ma forse domani potrebbero esserci, giusto?
Beh, speriamo che... bisogna vedere adesso cosa succederà, perché ci sarà comunque una manifestazione nazionale, e poi io mi attendo che qualcuno cominci anche a rispondere verso questa questione del downtown.
Certo.
Ci teniamo abbastanza a capire che fine possa fare a questo punto, in questo momento.
Infatti, va bene. Ira.
Benissimo, allora grazie.
Dico un'ultima cosa.
Prego.
E veloce. Praticamente è questione, nello stesso tempo, proprio pochi mesi fa è successo che anche il Museo della Scienza e della Tecnologia di Milano ha deciso di avviare un restauro di opere di graffiti che sono al suo interno.
Sì, sì.
E quindi sempre in questo periodo si stava muovendo parecchie cose, diciamo, da questo punto di vista. Quindi secondo me è giusto che anche l'amministrazione comunale cominci a pensarci bene e a mettere insieme tutti questi pezzi, a capire che cosa, a prendere delle decisioni, insomma.
Certo. Senti, io in chiusura volevo ricordare il titolo del libro di Marco Teatro, che appunto ricorda 10 anni di Immaginario Underground, HIU, Happening International Underground 1993-2003, edito da In Your Face Comics. E si trova già nelle librerie, immagino, Marco?
Sì, si trova già nelle librerie.
Benissimo, grazie a Marco Teatro, grazie a Tiziana Ricci, a risentirci
grazie
presto.
Ciao a tutti.
Ciao.
Ciao. When I pull up to your bumper, girl, you don't know what I come for, girl. Pull up to my bumper, baby. Vodafone. Don't be lazy. Put you back in this wine. Baby, come catch this wine. Maybe it won't be easy, maybe it won't come fast, maybe it's a little spicy, baby it's built to last. You say that love is overrated, you don't have patience. Maybe I'll change your mind, 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 mind. Maybe I'll change your mind, 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 mind. Maybe I'll change your, maybe I'll change your mind, maybe I'll change your mind. Catch this wine, 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 wine. Baby, come catch this wine, 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 wine. Maybe it won't come easy, maybe it won't be fast. Maybe it's a little bit spicy, but baby, it's built to last.
Yeah, yeah, bay, Merlot and Grigio, un brano molto estivo che quindi questa settimana ci proponiamo di utilizzare, di ascoltare durante calda estate, che si sposta come è opportuno fare in questi giorni, e ci mancherebbe, lo faremo fino alla fine della settimana. alla Mostra del Cinema di Venezia. Barbara Sorrentini, ci avete sentite che ci stavamo parlando? Perché ormai ci salutiamo così. Come va? Tutto bene? Sì, tutto bene. Ciao. Eccoci qua. Ciao, ciao Barbara.
Buongiorno.
Ben ritrovata. Abbiamo un po' di fretta, ecco, cioè proprio da milanesi, così, insomma. Stai bene? Come va?
Sì, beh, tutto bene. Anche qui il ritmo, devo dire, che comunque sia molto milanese, perché è frenetico. Da qualche persona romani sono in super ritmo e sono stressatissimi. Vabbè, no, in effetti è vero, loro non sono abituati, un po' come i napoletani con la neve, ecco, queste cose qua. Cioè, anche i romani con lo stress e il frullatore diventano matti.
Invece non ci sono i tempi cuscinetto che ci sono.
Però noi teniamo botta perché siamo più abituate.
Certo.
Detto questo, insomma, oggi avete visto tutte le prime pagine sul film di Olivier Assayas, dedicato non proprio solo a Putin, ovviamente a tutta la politica, al governo di Putin.
Soprattutto perché... a chi lo crea uno come Putin, no? Cioè ha dei meccanismi.
Il suo spin doctor, perché Putin compare al volto di Jude Law.
Beh, ricorderai il celebre film sullo spin doctor di un famoso primo ministro britannico, no? Ti ricordi? Insomma, gli spin doctor sono importanti.
Caspita, sono importanti perché sono quelli che poi fanno la fortuna. Beh, ma se pensi anche il film The Apprentice con su Trump, giovane, alla fine aveva il suo mentore. Che
Roy Cohn. Roy Cohn, esatto. Lo stesso personaggio che c'è in Angels in America, insomma, la saga,
esatto,
di Tony Cash.
Lo stava plasmando in qualche modo, creando e costruendo, per cui caspita, se sono incontrati, beh, che tutti bello, cioè, ce ne sono tanti, insomma. E qui sì, è proprio intorno a lui, è lui questo Vadim Baranov, che ovviamente il nome è di fantasia, però è ispirato a quello originale. Tutto parte con lui, interpretato da Paul Dano, molto efficace, devo dire, anche molto russo nel suo volto, che ci racconta, un giornalista racconta tutto questo percorso da quando Putin è diventato presidente. Lui parte addirittura da Yeltsin, sorvola sulla parte di Gorbaciov, perché ovviamente da quel punto di vista Gorbaciov avrebbe rovinato quella che era l'Unione Sovietica, tranne che la presenza di Putin invece ha ridato lustro, ovviamente, stiamo parlando di chi era da quella parte. E quindi vediamo tutta l'evoluzione di quello che poi è stato il suo governo fino al 2014 con l'invasione del Donbass e dell'Ucraina, e si ferma al 2014-15, però è evidente come tutto quello che viene raccontato abbia preparato il terreno a quello che sta accadendo adesso, tant'è che Olivier Assayas lo ha detto anche chiaramente presentando il film, che raccontare l'Ucraina di oggi serve il documentario, che lo sta facendo benissimo. A lui interessava raccontare il terreno in cui è nato tutto questo.
Intervengo solo un secondo, solo per dire una cosa che ho scoperto anch'io recentemente. Sai perché gli spin doctor si chiamano spin doctor?
Dici.
Perché lo spin dei tennisti, quindi il tiro a effetto, no? Che quindi fa girare la pallina a un certo punto, no? Cioè e quindi crea un effetto sorpresa, cioè sorprende l'avversario, è quello che gli spin doctor fanno, cioè muovere le azioni dei politici in evidenza e visibili in maniera che, no, creando delle situazioni che poi generino degli effetti che non sono degli effetti prevedibili per gli avversari soprattutto, e che sorprendono e colpiscono il pubblico. Ecco, io l'ho scoperto l'ho scoperto adesso perché è stato recentemente spiegato da un critico ricordato da un critico del Guardian a proposito proprio del film di Assayas. Quindi
ecco, infatti, e questo appunto è quello che accade in senso politico. Poi questo è tratto da un libro di Giuliano da Empoli, che è uno scrittore politico, è stato anche lui, insomma, che è stato col governo Renzi assessore, ha insegnato a Sciences Po in Francia, insomma è un politologo ma anche politico, ecco, mettiamola così, ed è lui che ha scritto questo libro. Tra l'altro c'è anche Emmanuel Carrer in questa, fa anche un cameo, però Emmanuel Carrer sappiamo che aveva scritto anche co-scritto Limonov l'anno scorso, il film dedicato a Limonov, che era tratto dal suo libro omonimo, molto esperto di cultura e di politica russa. Tra l'altro la madre, che è scomparsa da poco, insegnava e aveva origine russe, quindi lui è in quel mondo lì, e Carrer figura anche in questo film, poi in quanto francese, con Assayas hanno collaborato. Il film tra l'altro è girato in inglese, quasi tutto in inglese, ecco, forse questa è una cosa un po' estraniante, però ha una sua efficacia soprattutto per la ricostruzione e questa sorta di manuale storico-politico che è molto, molto descrittivo. Tu hai parlato di spin e hai parlato di tennis, a parte che adesso mi trovo esattamente davanti al Tennis Club di Venezia, che è proprio accanto, insomma, accanto al Palazzo del Cinema. Ma perché dico questo? Perché ieri qui è stato presentato il film di Andrea Di Stefano, che non è il nostro Andrea Di Stefano che conosciamo, ma è un regista che aveva fatto poco tempo fa L'ultima notte di amore con Pierfrancesco Favino, e anche in questo film che si intitola Il Maestro, Pierfrancesco Favino è un tennista in decadenza totale, ma proprio totale, cioè quello che ci si può immaginare di un personaggio che dagli anni 80, da stella del tennis degli anni 80, poi è decaduto senza saper quasi più neanche giocare a tennis, ma viene preso come maestro di un ragazzino, un talento che dovrebbe essere un talento, poi ha un suo percorso, tutto questo film, e quindi è tutto giocato sul rapporto maestro-allievo, ma maestro totalmente devastato, con un allievo che ha molto più senno di lui. E ieri hanno fatto proprio un incontro stampa qui al circolo del tennis, con la gente che giocava dietro, che sentiva questo bel rumore continuo di palline da tennis. Quindi alla fine il tennis ritorna sempre, come ormai nelle nostre vite. Ecco, queste sono state le cose. Poi non so, forse non ne abbiamo parlato perché c'è stata la settimana di mezzo il film di Jarmusch. Che poi di tutto questo io non ho detto che il film di Ostaiato si chiama Il Mago del Cremlino, ecco perché.
È vero, diciamo.
A proposito di. Infatti. Invece il film di Jim Jarmusch si chiama Father, Mother, Sister, Brother. Abbiamo detto tutto. Sono tre episodi differenti in cui nel primo al centro c'è un padre interpretato da Tom Waits. A proposito di devastazione, però è strepitoso, con uno dei due figli, Adam Sandler, e quindi tutto l'episodio è concentrato col rapporto molto esilarante tra i due figli e questo padre, anche lui bello sconquassato. Il secondo episodio sono tre donne, c'è una madre che è Charlotte Rampling con Kate Blanchett, figlia anche lei abbastanza riconoscibile, un po' come Valeria Golino in Gioia come stile, e Vicky Kripes, queste sono le due figlie con la madre, e poi c'è un terzo, sono due fratelli invece che si trovano in una casa vuota a ricordare un passato che piano piano viene fuori. Quindi tre episodi diversi, con stili diversi, con tre storie di famiglia, ma di famiglia, come si dice ora, distopica. È stato abbastanza applaudito, poi Jim Jarmusch è sempre un po' una sorpresa. Anche lui poi si è espresso sulla questione Mubi, che avevamo affrontato con Paolo Sorrentino, che hanno entrambi la distribuzione all'estero, poi posto sulla piattaforma Mubi. Sappiamo che Mubi ha degli interessi con una grande azienda israeliana che è in tutto praticamente, ma soprattutto oltre a essere Google, YouTube, Mubi, è anche in quelli che, gli armamenti tecnologici che vengono forniti a Israele. Ovviamente questa cosa ha creato molta polemica e molto fastidio. Paolo Sorrentino non si è espresso in maniera particolarmente efficace, ha detto fate parlare loro, ma loro non hanno parlato. E Jim Jarmusch invece ha detto: certo, è una roba che io non sopporto niente, quindi mi dissocio totalmente, però è vero anche che nel cinema chi ha i soldi puliti scagli la prima pietra, e se dobbiamo andare avanti così il cinema non lo facciamo più, e se non facciamo più cinema non possiamo più esprimerci. Cioè sempre lì, insomma, non è che se ne esce.
Sì, però sembrano sono. Anche talvolta sembrano veramente, no, le famose questioni di Lana Caprina, insomma, cioè appunto, è una situazione di grande visibilità, si decide modo. Se prendere posizione oppure no, se no si fanno mille distinguo. Perché ovviamente ciascuno ha poi un suo preciso interesse. È vero, ovviamente quasi niente di quello che costa tanto è pulito, no? Cioè, per quindi anche il cinema, ma
esatto.
A un certo punto, se uno ha una vetrina così a disposizione, come hanno fatto
qualcosa
tanti.
Deve fare o deve dire, infatti
non è che deve, ma può, quindi diciamo che ognuno decide se sfruttare questa possibilità oppure invece, no, trovare
sì, no,
i
certo,
distinguo si trovano sempre,
intendo, non è che uno è costretto, anche perché appunto a proposito di costrizione c'è stata tutta la polemica della lettera, l'appello che
certo,
è firmato
certo.
Da tutti, e poi si è scoperto che nell'appello c'era il contagio di due attori, quindi la censura
sì, era stato
allora
modificato,
diventa esatto
certo.
Però devo dire che la manifestazione di sabato Sabat hanno partecipato in molti, molte, senza necessariamente dover lasciare dichiarazione.
Certo.
Anzi, ti dirò che ho apprezzato, perché appunto io, oltre ad aver avuto il compito di seguirla per la radio, al di là di averla voluta seguire io, mi hanno chiesto chiaramente di prendere delle voci, ma ho parlato con persino Zero Calcare, che come sai è uno che si esprime sempre, ci hanno appunto detto: guarda, sembrava che si fossero un po' messi d'accordo tutti, e quindi con molta gentilezza e con il cuore in mano, diciamo: guarda, sapete perfettamente come la pensiamo, ma non vogliamo trasformare questo momento in un momento quasi egocentrico, no? E io ho detto, e l'altro no.
E certo, è complicato. Comunque, insomma, certo. Si fa quello che ciascuno, che la coscienza di ciascuno ritiene opportuno. Grazie Barbara per essere entrata in dettaglio anche di questi aspetti. Noi ci sentiamo domani. E buona
continuazione.
Un saluto.
Bene,
ciao. Ciao, ciao. Ciao. E allora, salutando Barbara Sorrentini a Venezia, noi vi lasciamo perché è finito il nostro tempo a disposizione. Adesso c'è un'altra replica della nostra festa All You Need Is Pop che abbiamo tenuto a giugno Alpini, replica di uno degli eventi, e noi ritorniamo domani con Calda Estate alle 10, se vorrete, a risentirci. A presto!
Tittate, 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 tittate.